Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Il Brasile è un paese enorme, unico. Un grandissimo contenitore di mescolanze fra opposti che si combattono, ma alla fine non possono fare altro che unirsi.
Vai mia tristeza, diz a ella che sem ela non pode...
I bianchi e i neri, gli uni arrivati per portare e poi prendere, gli altri per dare e caratterizzare. Caffè e zucchero, prima fortuna e poi disgrazia della sua terra. Samba e bossa. Allegria e tristezza della sua inebriante espressione musicale. E poi il calcio, il football, il più ammirato e il più vincente della storia, quello che collega ogni brasiliano e inevitabilmente lo contrappone all'altro. Anche nel calcio è tutto uno scontro fra opposti, intenso, viscerale, fratricida, a partire dal grande e feroce dualismo San Paolo-Rio de Janeiro. Ma il dualismo per eccellenza è un altro. Quello di una faida familiare che è diventata cittadina e poi si è fatta conoscere da tutto il pianeta. Quello che contrappone il Fluminense e il figlio che non avrebbe mai voluto generare, il Flamengo. Quello che anima il romanzo di vita di due realtà diversissime in tutto, nate però dallo stesso sostrato ed eternamente costrette al legame quotidiano. Tanto che per definire il loro perpetuo fronteggiarsi è stata coniata una parola unica, un acronimo che le lega indissolubilmente.
E ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim.
Il derby fra Flamengo e Fluminense è per tutti Fla-Flu, impossibile uscirne. È la partita di calcio che nel mondo ha ispirato la più ampia produzione artistica. Ha ammaliato romanzieri, poeti, pittori e musicisti. È stato detto da Nelson Rodriguez, il più poliedrico artista della parola che il Brasile abbia mai prodotto, che il Fla-Flu non ha un inizio né una fine. È cominciato 40 minuti prima del niente e poi le moltitudini si sono destate. Tutto è Fla-Flu, il resto è paesaggio.
Questo è l'ombelico del mondo!
Ha permesso che al giornalista Mario Figlio, il più grande fra coloro i quali si sono cimentati nelle cronache di questa sfida, tanto da inventarsi lui l'appellativo con cui oggi è universalmente identificata, venisse addirittura intitolato il nuovo Maracanã, lo stadio simbolo del calcio verde oro. Un tempio che, nelle epoche in cui in Brasile nessuno beveva anche solo un bicchiere d'acqua senza essere ammantato di passione, è arrivato a contenere 200.000 spettatori e le cui tribune traboccanti, per Mario Figlio, sembravano fatte di madreperla, per i colori che mutano nei giorni di sole, quando la sera sta per calare.
Non esiste pedaço di terra mais importante pro futebol brasileiro. Não existe metro quadrado mais relevante para nossa relação com a bola. Nenhum canto ou recanto deste país nos sintetiza como o Maracanã, nossa casa, um estádio místico.
Mas se si vuole capire intimamente a cosa si va incontro accostandosi al Fla-Flu, bisogna leggere le pagine di uno straniero, un uruguaggio. Eduardo Galeano, tra le più grandi figure della letteratura contemporanea latinoamericana. Per Galeano, ogni volta che si gioca Fla-Flu si rivive l'eterna guerra fra un padre abbandonato e un figlio ribelle, che si odiano profondamente perché amano la stessa donna, pigra, peccaminosa, che si diverte offrendosi a entrambi senza mai concedersi. Padre e figlio si battono per Rio de Janeiro, che si prende costantemente gioco di loro e assiste ai loro duelli vestita a festa. E quella volta, il 25 giugno del 1995, la languida musa non solo si superava in quanto ad avvenenza, ma era riuscita anche a dare l'illusione di essere sul punto di farsi conquistare definitivamente. Cronache dei 90, i minuti di una partita in cui può sempre succedere di tutto, ma anche un decennio in cui di tutto è successo davvero. Io sono Stefano Borghi, giornalista, telecronista, voce che in Cronache dei 90 vi racconterà partite che hanno marcato un'epoca. Tutto è Fla-Flu, Fla-Flu è tutto, e questo vale veramente tutto. È una finale, anche se tecnicamente non lo è, però lo è come. In Brasile, il rapporto col calcio è molto semplice. Si gioca sempre, in qualsiasi condizione e per qualsiasi motivo. Non importa la forma, basta che si giochi. È il paese del calcio e quello in cui ci sono più partite ufficiali nell'arco dell'anno solare. C'è il campionato nazionale, c'è la Copa do Brasil, c'è l'intreccio con le competizioni internazionali e soprattutto, prima di tutto, ci sono i campionati statali. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Tutte le macro regioni del Brasile iniziano l'anno mettendo in palio la Coppa statale, che si gioca fra vicini di casa, parenti, consanguinei. Di conseguenza, è la più ambita. Il Cariocao del 1995 è un vero e proprio rebus, come spesso accade da quelle parti. Il regolamento è cervellotico. Si parte con due gironi da 8 squadre per finire, dopo diversi meandri e soprattutto tanti incroci, a un ottagonale finale. Un totale di 169 partite in 5 mesi e l'ultima, quella che per i calcoli della classifica assegna il titolo, è proprio Flamengo-Fluminense. È il quarto classico in pochi mesi, ma è di sicuro il più importante degli ultimi anni. Il Flamengo, il figlio dissidente separatosi da un padre troppo autoritario, non ha ancora battuto il Fluminense quest'anno. Aspetta di farlo al momento giusto. È il 1995. I rossoneri di Rio celebrano il centenario della fondazione di un club, nato per promuovere il canottaggio e ritrovatosi un secolo dopo ad essere il più tifato del Brasile calcistico. E ha una squadra pazzesca, la più forte. Per cui è il favorito. Ha in panchina Lucemburgo, emergente tecnico dai modi professorali e dalle visioni moderne, ammirato in patria e in Europa. Soprattutto, ha riportato a casa dal Barcellona il più forte giocatore del momento.
Olha aí o problema, Rijkaard partiu. Já vai fazer a enfiada di bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol!
Romário, o Baizinho, il piccoletto che con le sue malizie da attaccante truffaldino e letale ha portato la nazionale a vincere il campionato del mondo un anno prima, permettendo al Brasile di asciugarsi le lacrime per la tragedia che aveva colpito il suo più grande idolo sportivo, il pilota di Formula 1 Ayrton Senna, la cui scomparsa a Imola nel maggio del 1994 aveva gettato il Brasile nel dolore e nello sconforto.
E a parte di maggior velocità, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ali na Tamburello, demora para chegar o socorro, demora absurda para chegar o socorro. Senna está dentro do carro, mexe a cabeça, aí estão Senna. Parece ter a consciência.
È forte, fortissimo il Flamengo. Con Romario davanti gioca Savio, attaccante di grande eleganza, adorato dalla torcida rubronegra. E sulla fascia sinistra impera l'ex genoano Branco, uno dei tanti che questo derby lo hanno vissuto con entrambe le maglie. Ma se parliamo di ex, il principale di questo classico veste la maglia tricolor, quella di un Fluminense che, al contrario degli eterni rivali, si è presentato alla stagione con pochissime velleità e tanti problemi da risolvere. Il gruppo è fatto di giocatori contestati e di acquisti sconosciuti, ha speranze ridottissime, ma è affidato a un vecchio marpione come il tecnico Joel Santana. E il numero 7 è il riferimento offensivo, la stella. È Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, come viene soprannominato in Brasile, per la sua origine del Rio Grande do Sul e la sua rivelazione prorompente con la maglia del Grêmio. È uno zingaro del pallone, idolo in molte parti e bidone in altri luoghi, come a Roma, dove è rimasto un anno palesando esclusivamente la sua spiccata attitudine per la dolce vita, lasciando ricordi indelebili solamente al di fuori del terreno di gioco.
Passiamo invece ai fenomeni parastatali, cioè quei grandi campioni che in Italia ci hanno fatto sognare. Per esempio Renato, guardate quello sportivo quando arrivò, titolo in prima pagina della Roma, il vero colpo del mercato, Renato.
Ah, fantastico.
Che gioco di parole.
E no, purtroppo,
che tristezza.
Come è finita?
A fine stagione Renato fu rispedito al Nintendo.
No.
Nella tristezza più cupa, ma prima ebbe un amaro sfogo. Vi pentirete di quello che avete fatto, dichiarò il brasiliano.
E perché mai?
Prima di imbarcarsi in classe turistica su questo aereo,
eppure,
che lo riportò a Rio de Janeiro.
Quanti gol ha fatto? No, io mi ricordo che bene o male.
Ma insomma, dovremmo avere una scheda. Ecco, presenza di 23 gol.
Sì. No.
Però dribbling tentati 614, riusciti 7.
Renato è bello e furbo. Gioca da attaccante, ma senza fornire punti di riferimento. È un funambolo coi piedi, ma anche un elemento di notevole forza fisica. È ingannevole Renato, e in un modo o nell'altro trova sempre la risorsa per vincere. È la principale speranza del Fluminense di fronte alla grande corazzata flamenghista. E infatti a lui è dedicata la canzone del momento dalle parti di Laranjeiras, il rap di Renato.
Oba, 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 Renato chegou, trazendo alegria pra galera tricolor.
A metà degli anni 90, la sconfinata tradizione musicale brasiliana vive un momento di stand-by di fronte all'invasione del funk e del rap, che come tante cose nella storia del Brasile, arrivano dall'esterno, si mescolano con i disparati ingredienti di questa incredibile terra e finiscono per diventare caratterizzate e caratterizzanti. Anche il Flamengo ha il suo rap, il rap del centenario. Tutto è rap in questi mesi in Brasile. Tutto è fla-flu, oggi e sempre, a Rio de Janeiro. Le moltitudini fremono. Chi ha un biglietto lo sventola con orgoglio fuori da un Maracanã che si appresta ad essere riempito da 120.000 persone. Lo mostra, fa vedere a tutti che lui è parte della moltitudine. Provate a offrirgli qualunque cosa per comprargli, non ve lo darà. Magari non ha niente, però ha quel biglietto e vale più di tutto il resto. Bisogna esserci oggi al Maracanã, lo stadio che prende il nome dal più tipico pappagallino di Rio e che con la sua immensa mole è l'impianto calcistico più grande del mondo. Anche se non come nei tempi antichi, quando arrivò ad ospitare 200.000 spettatori. Sono lì, tutti insieme. La nazione flamenghista, così chiamata perché ci sono talmente tanti tifosi del Flamengo in Brasile da poter formare un vero e proprio stato. E la torcida Poderarros, quella del Fluminense. L'origine del nomignolo che caratterizza i tifosi del Flu, anche se contestata dalla storiografia ufficiale del club, è estremamente indicativa di cosa sia stato il Brasile e di cosa sia. Li chiamano e si fanno chiamare volentieri polvere di riso. Questo per quanto successe nel 1914 al forte centrocampista mulatto Carlos Alberto, che si presentava in campo con il viso cosparso da una generosa manciata di farina bianca. Erano anni di razzismo e il Fluminense, club con basi altolocate e aristocratiche, sicuramente non vedeva di buon occhio i giocatori meno pallidi. Ora, c'è chi dice che Carlos Alberto usasse la polvere di riso come dopo barba e chi, molti di più, sostiene che gli fosse imposto dal club per sbiancare il suo incarnato ed evitare che l'idolo della folla fosse un nero. Fatto sta che un giorno, in occasione di una partita contro l'America di Rio de Janeiro, la polvere di riso scivolò via dal volto particolarmente sudato di Carlos Alberto, sbugiardando l'inganno. Fu una dimostrazione talmente plateale di quanto il razzismo sia ammantato di ridicola ignoranza che gli stessi tifosi del Fluminense da allora si portano volentieri l'etichetta di polvere di riso. E ancora oggi, negli appuntamenti più importanti, accolgono l'ingresso in campo della squadra lanciando in aria chili di pó de arroz a scopo scenografico. Scenografia che a quelle latitudini è parte integrante dell'evento, durante, dopo e prima, anche molto prima. Infatti, questa volta come tante altre, la tifoseria del Flamengo si è organizzata per giocare un ruolo da protagonista. Sono diverse decine i tifosi rossoneri che la notte prima del match si ritrovano all'esterno di un hotel nella zona di Lemme, a pochi passi da Copacabana, in cui si crede che sia in ritiro il Fluminense. È una notte chiassosa e colorata. Vengono accesi fumogeni, sparati fuochi d'artificio e fatto tutto il baccano possibile per tenere svegli gli avversari, che però non sono lì. Sono stati trasferiti in gran segreto in una struttura del vicino quartiere di Vidigal, perché un dirigente aveva scoperto il piano. Tutto è fla-flu. Ogni dettaglio, ogni cosa. E quando il Maracanã, pieno e trepidante, libera il suo ruggito più intenso per accogliere l'ingresso in campo dei due fratelli Karamazov del calcio carioca, chiunque si trovi lì ha l'assoluta certezza di stare per assistere al più grande fla-flu della storia. Il Fluminense non solo è sfavorito dal pronostico, ma è anche costretto a vincere, perché un pareggio darebbe il titolo al Flamengo.
Gioca bossa nova samba, DJ please play bossa nova for me.
Queste e questa in particolare non sono partite da studiare. Non sono momenti in cui si vince con la strategia. Sono cose di cuore, di sentimenti, di pancia. Sì, assolutamente di pancia. Renato Gaúcho non vede l'ora di prendersi il protagonismo. È fatto così. Vive delle luci della ribalta. Lo esaltano e stimolano la sua intima natura di animale da palcoscenico. Pochi mesi prima era preso in uno dei bassi della sua carriera. Lo si vedeva in spiaggia, sempre appariscente, ma quasi mai allegro. A 32 anni suonati e reduce da una parentesi opaca all'Atletico Mineiro, lo davano quasi tutti per finito. E invece, riabilitato dal Fluminense che ha creduto in lui un po' per convinzione e un po' per disperazione, si ritrova a 90 minuti dal poter vincere il suo primo titolo carioca. Un titolo che la sua gente, la sua nuova gente, aspetta da 10 anni. Si presenta con una data in testa, una fascia bianca. Irrinunciabile tocco vezzoso per uno che però sa benissimo di essere alla guida di un gruppo di duri, che solo con il cuore e con i muscoli possono pensare di prevalere su avversari più talentuosi ma anche più leggeri. Sa anche che il tocco magico deve mettercelo lui e ci prova fin da subito, impreziosendo il dominio di un Fluminense che schiuma fame di vittoria. Prima scomoda Roger con un piccante tiro cross indirizzato all'incrocio dei pali ma smanacciato in corner all'ultimo istante dal portiere rubronegro. Poi lo batte, alla mezz'ora del primo tempo. Quando sul Maracanã aveva già cominciato a scendere un'acquazzone biblica. Ma negli occhi dei 120.000 presenti, la vera tempesta è quella scatenata dal tricolore.
William. Perdeu a bola, Renato. William tentou a recuperação, a sobra fica com Ailton. Tem o Leonardo na esquerda. Bola para Leonardo, Renato pede no meio, Rogerinho passa. Pediu e recebeu, Rogerinho, a chegada é boa. Renato na grande área, botou na frente, bateu pro gol.
Il gol dell'1-0 è uno dei tipici guizzi di Renato, che appare all'improvviso, solo, nel posto giusto al momento giusto, nel cuore dell'area di rigore. Sembra inciampare, sembra sempre dover correggere qualcosa. In realtà, usa il piede destro come una mano per accomodarsi il pallone nella selva di mulinanti gambe rossonere, e poi come un trampolino per allungare il passo, creandosi una sgraziata ma perfetta coordinazione per affondare un sinistro masticato, incontrastato. Il Flamengo barcolla. Il campo pesante fa pattinare Romario e Sarri. I tentativi di evoluzione risultano costantemente dei testa coda. E il centrocampo è in mano al Flu, che prima dell'intervallo raddoppia.
Parte pra área, vem Márcio Costa, soltou um chute, Roger largou. Olha o Renato apertando, Leonardo na sobra.
Irretisce e stordisce l'avversario col palleggio. Poi, improvvisamente, Márcio Costa accelera. È un mediano di fatica e fa parte dei reduci della stagione precedente. Giocatori che non erano riusciti a trovarsi un ingaggio in situazioni più allettanti e che venivano etichettati come il gruppo dei condannati. Márcio Costa corre e tira all'improvviso. Il portiere del Flamengo pasticcia e Leonardo, un altro condannato, infila la porta spalancata.
Leonardo!
2-0 per il Fluminense. Paura e delirio al Maracanã. Ma è presto, molto presto. E una sfida che ha reso eterni dei momenti e dei secoli attimi è ancora lunghissima. Anche perché durante l'intervallo smette di piovere. Lucemburgo negli spogliatoi rivede il piano di battaglia e all'inizio della ripresa comincia a danzare anche il Flamengo. Con il prato che va asciugandosi, la presa dei rapidissimi piedi degli avanti rossoneri comincia ad essere più forte e le gambe dei ruvidi difensori del Flu più stanche. Il tempo passa, ma troppo lentamente, e Romario è vivo, aspetta il suo momento.
Mr. Bombastic!
Arriva al 26esimo minuto del secondo tempo. Jorge Valdano definisce Romario come una menzogna che cammina, perché il calcio è soprattutto inganno e nessuno inganna meglio di Obaisinho.
She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
Il suo caracollare lento e pigro è l'illusione, come la corda dell'arco che si tende progressivamente. Poi parte la freccia, improvvisa, precisa, letale. Un rimpallo lo innesca. La palla vagante sembra destinata ad almeno 3 giocatori differenti da lui. Ma spunta Romario e con un solo tocco, mancino, di punta, riapre la partita. È il suo primo gol in un Fla-Flu ed è l'inizio di 20 minuti di pura guerra.
Marquinhos bateu por baixo, a bola pegou no Sorley. A sobra do Charles, mais um chute a gol, olha a sobra, Romario tocou!
Savio si getta nella rete per recuperare velocemente il pallone. Il difensore del Fluminense Sorley lo stende con un calcio e lo calpesta. Marquinhos interviene in sua difesa e l'arbitro Leo Feldman decide di sedare la baruffa estraendo 2 cartellini rossi, uno per parte.
Olha a confusão! O Márcio Costa empurra! Marquinhos também empurra! O Flamengo faz aos 26! Romario!
Sorley e Marquinhos vanno fuori. 10 contro 10, 2-1 e tutto ancora in bilico. Con l'inferiorità numerica si aprono più spazi ed è una buona notizia per il Flamengo, che riesce a forzare con più facilità le rigide marcature avversarie. Si gioca a senso unico e in pochi minuti ciò che appare inevitabile si compie. I rossoneri dominano, la torsida spinge come una locomotiva, la palla viaggia da un lato all'altro del campo a suon di tocchi fini e colpi di tacco. La difesa tricolore sembra ipnotizzata, vaga disperatamente come un cieco che cerca una luce irraggiungibile. E quando il numero 7 flamenghista Fabinho produce una sterzata alla Garrincha in piena area di rigore, muovendo il bacino verso destra e spostandosi la palla sul mancino, sono addirittura 3 i giocatori del Fluminense che inciampano e finiscono a terra, ubriachi di fatica e di sgomento.
A bola pro Romario, chegou no Fabinho, na grande área, cortou pra perna esquerda, lindo lance,
segue un semplice appoggio di sinistro verso l'angolo lontano. Il portiere Wellerson non può farci nulla. Il Flamengo ha pareggiato, ha rimontato, ha in mano il titolo e manca meno di un quarto d'ora.
Impatta un gioco no Maracanã!
La fantasia di Nelson Rodriguez è sempre stata animata dal suo amore viscerale per il Flu, che lo portava a combattere l'idiozia dell'oggettività. Per lui il calcio non era assolutamente uno sport o peggio ancora una scienza, bensì materia mistica, surreale e trascendentale. Così, la sua penna ha partorito un personaggio che sembra presentarsi in questo momento sul prato del Maracanã. È o Sobrenatural de Almeida, uno spirito nefasto che, secondo lo scrittore, appare nei momenti in cui tutto cospira contro il Fluminense. Sembra proprio di vederlo lì in mezzo al campo, guidare l'entrata criminale del terzino tricolor Lira, che sfoga la sua frustrazione fiondandosi a pie pari sugli stinchi di Fabinho e prendendosi un sacrosanto cartellino rosso che lascia la sua squadra in 9. Sembra che sia lui, o Sobrenatural, ad agitare la mente dell'allenatore Joel Santana, che si ritrova davanti una decina scarsa di minuti per segnare quel gol che lo riporterebbe in paradiso. E Renato? Renato è stanco, sfinito, esausto, deluso e prostrato. Qualcuno dalla panchina suggerisce a Joel Santana di sostituirlo, di puntare su di un giocatore più fresco. Non è noto sapere chi. Rodriguez giurerebbe che si trattava del Sobrenatural de Almeida in persona. Se è davvero stato lui, allora bisogna credere che nell'animo dell'allenatore sia entrato improvvisamente Gravattigna, altro spirito rodriguessiano, il contraltare di Almeida, l'anima di un vecchio tifoso morto nel 1958, ma rimasto ancorato ai destini del suo flu per la dimensione del suo amore. Gravattigna, per mezzo di Santana, risponde così: non si può, non si toglie mai un campione nel momento del bisogno, perché la palla lo andrà a cercare. Una decisione più d'impeto che non d'esperienza. Di pancia, eh già, di pancia. Fra l'alleggiare di spiriti surreali e sensazioni mistiche, rimane una partita di calcio da concludere. Il Fluminense ha un uomo in meno e deve per forza segnare un gol, se non vuol vedere il Flamengo ballare sul suo cadavere. Manca poco e sembra impossibile. Però c'è Ailton, l'ala destra, che sente di avere ancora energia. Soprattutto, ha visto che il grande Branco, che dovrebbe difendere dalla sua parte, ma che in realtà è più un uomo d'assalto che da trincea, concede spesso spazi alle proprie spalle. L'unica possibilità di sfondare è lì, deve pensarci lui. Chiede ai compagni Jair e Ronald che gli passino il pallone, che gli permettano la giocata individuale. E succede, a 3 minuti dalla fine. Ailton è appena rientrato in patria. Il Fluminense lo ha pescato di ritorno da un'avventura in Giappone. Ma prima, era stato a lungo un giocatore del Flamengo, vivendo campagne trionfali al fianco di miti come Junior e Zico. Ailton però adesso non può provare tenerezza per i bei ricordi, può solo andare all'attacco. Ha spazio, è l'occasione giusta. Fa un dribbling verso l'interno, poi subito un altro per tornare sul destro, il suo piede preferito. È decentrato, ma è ora o mai più. Abbassa la testa e spara, tira o passa, chissà. Calcia il pallone e lo manda verso la porta, ma trova un ostacolo.
O Fluminense vem na pressão no finalzinho. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais corte. Ailton, lindo lance. Gol!
È Renato Gaúcho, che si è trascinato in area di rigore con le ultime energie. Renato, quello che sa essere sempre o quasi nel posto giusto al momento giusto. Renato, il pube de oro delle notti romane. Proprio con il basso ventre, devia senza accorgersene il pallone. Di pancia. E segna, fa 3-2. Da quel momento in poi sarà sempre e solo il gol de barriga di Renato. Anche se per il telecronista e persino per il referto ufficiale dell'arbitro, la rete viene assegnata da Ailton. Ma nemmeno lui se la riconosce.
Renato ainda toccò una bola! Na barriga do Renato!
Il fla-flu più grande della storia, almeno così si vedeva in quel momento, non poteva che essere deciso da un colpo fuori da ogni convenzione, dall'eroe dei più deboli. Da una figura come quella di Renato Gaúcho. C'è anche un'altra espulsione prima della fine, quella di Lima del Fluminense, che finisce in 8, ma a quel punto è ormai imbattibile. Polvere di riso ricopre il Maracanà. Il flu torna a regnare su Rio. E in quel momento, con il poderoso e favorito Flamengo sconfitto in quel modo, viene davvero da credere che la dama, la Shiva, abbia scelto e si sia data definitivamente al tricolore. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in great hotels. Ma è impossibile, nessuno può pensare. Lo ha detto Nelson Rodriguez. O fla-flu, now tem fin. Non ha fine. È eterno e irrisolvibile. E infatti, da quel momento, il Fluminense ha infilato il periodo più nero della propria storia, ritrovandosi addirittura 3 anni dopo, nel 1998, ad essere incredibilmente retrocesso in Serie C. E Renato Gaúcho, che quella notte fu insignito ufficialmente del titolo di Rey del Rio, nel 1997 si è rimesso la maglia rossonera del Flamengo, prima di terminare la carriera da calciatore e iniziare quella non meno valorosa di allenatore, che lo ha portato a diventare il primo brasiliano della storia a vincere la Coppa Libertadores sia in campo che in panchina, alla guida del suo amore più vero, il Gremio di Porto Alegre. Quello è stato semplicemente uno dei più grandi fla-flu della storia. L'ha segnata, l'ha impreziosita, l'ha immortalata. E poi, tutto ha continuato a scorrere nella Baia di Rio, ai piedi del Cristo Redentore e all'ombra del pan di zucchero, nel carnevale senza fine della gente carioca, dove ogni cosa è sempre e per sempre fla-flu e tutto il resto è paesaggio. Questa era un'altra cronaca dei 90. Sono Stefano Borghi. Ci risentiamo per la prossima partita da salvare su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Jack Legg.